Garibaldi, 3 sabato, domani è la festa nazionale. Oggi è un lutto nazionale. Ieri sera è morto Garibaldi. Sai chi era? È quello che affrancò 10 milioni di italiani dalla tirannia dei Borboni. È morto a 75 anni. Era nato a Nizza, figliuolo di un capitano di bastimento. A 8 anni salvò la vita a una donna. A 13 tirò a salvamento una barca piena di compagni che naufragavano. A 27 trasse dall'acqua di Marsiglia un giovanetto che si annegava. A 41 scampò un bastimento dall'incendio sull'oceano. Egli combatté 10 anni in America per la libertà d'un popolo straniero. Combatté in 3 guerre contro gli austriaci per la liberazione della Lombardia e del Trentino. Difese Roma dai francesi nel 1849. Liberò Palermo e Napoli nel 1860, ricombatté per Roma nel 67, lottò nel 1870 contro i tedeschi in difesa della Francia. Egli aveva la fiamma dell'eroismo e il genio della guerra. Combatté in 40 combattimenti e ne vinse 37. Quando non combatté, lavorò per vivere o si chiuse in un'isola solitaria a coltivare la terra. Egli fu maestro marinaio, operaio, negoziante, soldato, generale, dittatore. Era grande, semplice e buono, odiava tutti gli oppressori, amava tutti i popoli, proteggeva tutti i deboli, non aveva altra aspirazione che il bene, rifiutava gli onori, disprezzava la morte, adorava l'Italia. Quando gettava un grido di guerra, legioni di valorosi accorrevano a lui da ogni parte. Signori lasciavano i palazzi, operai le officine, giovanetti le scuole per andare a combattere al sole della sua gloria. In guerra portava una camicia rossa. Era forte, biondo, bello. Sui campi di battaglia era un fulmine, negli affetti un fanciullo, nei dolori un santo. 1000 italiani sono morti per la patria, felici morendo di vederlo passar di lontano vittorioso. Migliaia si sarebbero fatti uccidere per lui. Milioni lo benedissero e lo benediranno. È morto. Il mondo intero lo piange. Tu non lo comprendi per ora, ma leggerai le sue gesta. Udrai parlare di lui continuamente nella vita. E via via che crescerai, la sua immagine crescerà pure davanti a te. Quando sarai un uomo lo vedrai gigante, e quando non sarai più al mondo tu, quando non vivranno più i figli dei tuoi figli e quelli che saranno nati da loro, ancora le generazioni vedranno in alto la sua testa luminosa di redentore di popoli, coronata dai nomi delle sue vittorie come da un cerchio di stelle. E ad ogni italiano risplenderà la fronte e l'anima, pronunziando il suo nome. Tuo padre. L'esercito. 11 domenica, festa nazionale, ritardata di 7 giorni per la morte di Garibaldi. Siamo andati in piazza Castello a vedere la rassegna dei soldati che sfilarono davanti al comandante del corpo d'esercito in mezzo a 2 grandi ali di popolo. Via via che sfilavano, al suono delle fanfare e delle bande, mio padre mi accennava i corpi e le glorie delle bandiere. Primi gli allievi dell'Accademia, quelli che saranno ufficiali del genio e dell'artiglieria, circa 300, vestiti di nero, passarono con un'eleganza ardita e sciolta di soldati e di studenti. Dopo di loro sfilò la fanteria, la brigata Aosta che combatté a Goito e a San Martino e la brigata Bergamo che combatté a Castelfidardo. 4 reggimenti, compagnie dietro compagnie, migliaia di nappine rosse che parevano tante doppie ghirlande lunghissime di fiori color di sangue, tese e scosse per i 2 capi e portate attraverso alla folla. Dopo la fanteria s'avanzarono i soldati del genio, gli operai della guerra, coi pennacchi di crini neri e i galloni cremisini, e mentre questi sfilavano si vedevano venire innanzi, dietro di loro, centinaia di lunghe penne diritte che sorpassavano le teste degli spettatori. Erano gli alpini, i difensori delle porte d'Italia, tutti alti, rosei e forti, coi capelli alla calabrese e le mostre di un bel verde vivo, color dell'erba delle loro montagne. Sfilavano ancor gli alpini che corse un fremito nella folla, e i bersaglieri, l'antico 12° battaglione, i primi che entrarono in Roma per la breccia di Porta Pia, bruni, lesti, vivi, coi pennacchi sventolanti, passarono come un'ondata d'un torrente nero, facendo echeggiare la piazza di squilli acuti di tromba che sembravano grida d'allegrezza. Ma la loro fanfara fu coperta da uno strepito rotto e cupo che annunziò l'artiglieria di campagna, e allora passarono superbamente, seduti sugli alti cassoni, tirati da 300 coppie di cavalli impetuosi, i bei soldati dai cordoni gialli e i lunghi cannoni di bronzo e d'acciaio, scintillanti sugli affusti leggeri che saltavano e risonavano, e ne tremava la terra. E poi venne su, lenta, grave, bella nella sua apparenza faticosa e rude, coi suoi grandi soldati, coi suoi muli potenti, l'artiglieria di montagna, che porta lo sgomento e la morte fin dove sale il piede dell'uomo. E infine passò di galoppo, con gli elmi al sole, con le lance erette, con le bandiere al vento, sfavillando d'argento e d'oro, empiendo l'aria di tintinni e di nitriti, il bel reggimento Genova Cavalleria, che turbinò su 10 campi di battaglia, da Santa Lucia a Villafranca. «Com'è bello!» io esclamai. Ma mio padre mi fece quasi un rimprovero di quella parola e mi disse: «Non considerare l'esercito come un bello spettacolo. Tutti questi giovani, pieni di forza e di speranze, possono da un giorno all'altro essere chiamati a difendere il nostro paese e in poche ore cader sfracellati tutti dalle palle e dalla mitraglia. Ogni volta che senti gridare in una festa «Viva l'esercito! Viva l'Italia!», raffigurati, di là dai reggimenti che passano, una campagna coperta di cadaveri e allagata di sangue. E allora l'evviva all'esercito t'escirà più dal profondo del cuore e l'immagine dell'Italia t'apparirà più severa e più grande». Italia, 14 martedì. Salutala così la patria nei giorni delle sue feste. Italia, patria mia, nobile e cara terra, dove mio padre e mia madre nacquero e saranno sepolti, dove io spero di vivere e di morire, dove i miei figli cresceranno e morranno. Bella Italia, grande e gloriosa da molti secoli, unita e libera da pochi anni, che spargesti tanta luce di intelletti divini sul mondo e per cui tanti valorosi morirono sui campi e tanti eroi sui patiboli. Madre augusta di 300 città e di 30 milioni di figli, io, fanciullo, che ancora non ti comprendo e non ti conosco intera, io ti venero e t'amo con tutta l'anima mia e sono altero d'esser nato da te e di chiamarmi figliuol tuo. Amo i tuoi mari splendidi e le tue Alpi sublimi, amo i tuoi monumenti solenni e le tue memorie immortali, amo la tua gloria e la tua bellezza. T'amo e ti venero tutta come quella parte diletta di te dove per la prima volta vidi il sole e intesi il tuo nome. V'amo tutte di un solo affetto e con pari gratitudine, Torino valorosa, Genova superba, dotta Bologna, Venezia incantevole, Milano possente. V'amo con egual reverenza di figlio, Firenze gentile e Palermo terribile, Napoli immensa e bella, Roma meravigliosa ed eterna. T'amo, patria sacra, e ti giuro che amerò tutti i figli tuoi come fratelli, che onorerò sempre in cuor mio i tuoi grandi vivi e i tuoi grandi morti, che sarò un cittadino operoso ed onesto, inteso costantemente a nobilitarmi per rendermi degno di te, per giovare con le mie minime forze a far sì che spariscano un giorno dalla tua faccia la miseria, l'ignoranza, l'ingiustizia, il delitto, e che tu possa vivere ed espanderti tranquilla nella maestà del tuo diritto e della tua forza. Giuro che ti servirò, come mi sarà concesso, con l'ingegno, col braccio, col cuore, umilmente e arditamente, e che se verrà giorno in cui dovrò dare per te il mio sangue e la mia vita, darò il mio sangue e morrò, gridando al cielo il tuo santo nome e mandando l'ultimo mio bacio alla tua bandiera benedetta. Tuo padre. 32 gradi, venerdì 16. In 5 giorni che passarono dalla festa nazionale, il caldo è cresciuto di 3 gradi. Ora siamo in piena estate, tutti cominciano a essere stanchi, hanno tutti perduto i bei colori rosati della primavera, i colli e le gambe s'assottigliano, le teste ciondolano e gli occhi si chiudono. Il povero Nelli, che patisce molto il caldo e ha fatto un viso di cera, s'addormenta qualche volta profondamente col capo sul quaderno, ma Garrone sta sempre attento a mettergli davanti un libro aperto e ritto perché il maestro non lo veda. Crossi appoggia la sua zucca rossa sul banco in un certo modo che par distaccata dal busto e messa lì. Nobis si lamenta che ci siamo troppi e che gli guastiamo l'aria. Ah, che forza bisogna farsi ora per ristudiare! Io guardo dalle finestre di casa quei begli alberi che fanno un'ombra così scura dove andrei a correre tanto volentieri e mi vien tristezza e rabbia di dovermi andare a chiudere tra i banchi. Ma poi mi fo animo a veder la mia buona madre che mi guarda sempre quando esco dalla scuola per vedere se son pallido e mi dice a ogni pagina di lavoro «Ti senti ancora?» e ogni mattina alle 6 svegliandomi per la lezione «Coraggio, non ci son più che tanti giorni!» Poi sarai libero e riposerai. Andrai all'ombra dei viali. Sì, essa ha ben ragione a rammentarmi i ragazzi che lavorano nei campi sotto la sferza del sole o tra le ghiaie bianche dei fiumi che accecano e scottano e quelli delle fabbriche di vetro che stanno tutto il giorno immobili col viso chinato sopra una fiamma di gas e si levano tutti più presto di noi e non hanno vacanze. Coraggio, dunque. E anche in questo hai il primo di tutti De Rossi, che non soffre né caldo né sonno, vivo sempre, allegro coi suoi riccioli biondi com'era d'inverno, e studia senza fatica, e tien desti tutti intorno a sé come se rinfrescasse l'aria con la sua voce. E ci sono due altri pure, sempre svegli e attenti, quel cocciuto di Stardi, che si punge il muso per non addormentarsi, e quanto più è stanco e fa caldo, e tanto più stringe i denti e spalanca gli occhi che par che si voglia mangiare il maestro. E quel trafficone di Garoffi, tutto affaccendato a fabbricare ventagli di carta rossa ornati con figurine di scatole di fiammiferi, che vende a 2 centesimi l'uno. Ma il più bravo è Coretti. Povero Coretti, che si leva alle 5 per aiutare suo padre a portar legna. Alle 11 nella scuola non può più tenere gli occhi aperti e gli casca il capo sul petto. E non di meno si riscuote. Si dà delle manate nella nuca, domanda il permesso d'uscire per lavarsi il viso, si fa scrollare e pizzicottare dai vicini. Ma tanto questa mattina non poté reggere e s'addormentò d'un sonno di piombo. Il maestro lo chiamò forte. «Coretti!» Egli non sentì. Il maestro, irritato, ripeté «Coretti!» Allora il figliuolo del carbonaio che gli sta accanto di casa s'alzò e disse «Ha lavorato dalle 5 alle 7 a portar fascine!» Il maestro lo lasciò dormire e continuò a far lezione per una mezz'ora. Poi andò al banco da Coretti e piano piano, soffiandogli nel viso, lo svegliò. A vedersi davanti il maestro si fece indietro impaurito. Ma il maestro gli prese il capo fra le mani e gli disse, baciandolo sui capelli, «Non ti rimprovero, figliuol mio, non è mica il sonno della pigrizia il tuo, è il sonno della fatica». Mio padre, sabato 17. «Non certo il tuo compagno Coretti né Garrone risponderebbero mai al loro padre come tu hai risposto al tuo questa sera». Enrico, com'è possibile? Tu mi devi giurare che questo non accadrà mai più, finch'io viva. Ogni volta che a un rimprovero di tuo padre ti correrà una cattiva risposta alle labbra, pensa a quel giorno, che verrà immancabilmente, quando egli ti chiamerà al suo letto per dirti «Enrico, io ti lascio». Oh, figliuol mio, quando sentirai la sua voce per l'ultima volta, e anche molto tempo dopo, quando piangerai solo nella sua stanza abbandonata, in mezzo a quei libri che egli non aprirà mai più, allora, ricordandoti d'avergli mancato qualche volta di rispetto, ti domanderai tu pure, com'è possibile? Allora capirai che egli è sempre stato il tuo migliore amico, che quando era costretto a punirti ne soffriva più di te e che non t'ha mai fatto piangere che per farti del bene. E allora ti pentirai e bacerai piangendo quel tavolino su cui ha tanto lavorato, su cui si è logorata la vita per i suoi figliuoli. Ora non capisci, egli ti nasconde tutto di sé, fuorché la sua bontà e il suo amore. Tu non lo sai che qualche volta egli è così affranto dalla fatica che crede di non aver più che pochi giorni da vivere e che in quei momenti non parla che di te, non ha altro affanno in cuore che quello di lasciarti povero e senza protezione. E quante volte, pensando a questo, entra nella tua camera mentre dormi e sta là col lume in mano a guardarti e poi fa uno sforzo e stanco e triste com'è torna al lavoro. E neppure sai che spesso egli ti cerca e sta con te perché ha un'amarezza nel cuore dei dispiaceri che a tutti gli uomini toccano nel mondo e cerca te come un amico per confortarsi e dimenticare e ha bisogno di rifugiarsi nel tuo affetto per ritrovare la serenità e il coraggio. Pensa dunque che dolore deve essere per lui quando invece di trovare affetto in te trova freddezza e irriverenza. Non macchiarti mai più di questa orribile ingratitudine. Pensa che se anche fossi buono come un santo, non potresti mai compensarlo abbastanza di quello che ha fatto e fa continuamente per te. E pensa anche, sulla vita non si può contare. Una disgrazia ti potrebbe togliere tuo padre mentre sei ancora ragazzo, fra 2 anni, fra 3 mesi, domani. Ah, povero Enrico mio, come vedresti cambiare tutto intorno a te allora? Come ti parrebbe vuota, desolata la casa, con la tua povera madre vestita di nero? Va, figliuolo, va da tuo padre, egli è nella sua stanza che lavora. Va in punta di piedi, che non ti sente entrare. Va a metter la fronte sulle sue ginocchia e a dirgli che ti perdoni e ti benedica. Tua madre. In campagna. 19 lunedì. Il mio buon padre mi perdonò anche questa volta e mi lasciò andare alla scampagnata che si era combinata mercoledì col padre di Coretti, il rivenditore di legna. Ne avevamo tutti bisogno d'una boccata d'aria di collina. Fu una festa. Ci trovammo ieri alle 2 in piazza dello Statuto, De Rossi, Garrone, Garoffi, Precossi, padre e figlio Coretti ed io, con le nostre provviste di frutte, di salsicciotti e d'ova sode. Avevamo anche delle barchette di cuoio e dei bicchieri di latta. Garrone portava una zucca con dentro del vino bianco. Coretti la fiaschetta da soldato di suo padre piena di vino nero e il piccolo Precossi, col suo camiciotto di fabbro ferraio, teneva sotto il braccio una pagnotta di 2 chilogrammi. S'andò in omnibus fino alla Gran Madre di Dio e poi su, alla Lesta, per i Colli. C'era un verde, un'ombra, un fresco. Andavamo rivoltoloni nell'erba, mettevamo il viso nei rigagnoli, saltavamo attraverso alle siepi. Coretti padre ci seguitava di lontano con la giacchetta sulle spalle, fumando con la sua pipa di gesso, e di tanto in tanto ci minacciava con la mano che non ci facessimo delle buche nei calzoni. Precossi zufolava, non l'avevo mai sentito zufolare. Coretti figlio faceva di tutto strada facendo, sa far di tutto quello metto lì, col suo coltelluccio a cricco lungo un dito, delle rotine da mulino, delle forchette, degli schizzatoi. E voleva portare la roba degli altri, era carico che grondava sudore, ma sempre svelto come un capriolo. De Rossi si fermava ogni momento a dirci i nomi delle piante e degli insetti. Io non so come faccia a saper tante cose. E Garrone mangiava del pane, in silenzio. Ma non ci attacca mica più quei morsi allegri d'una volta, povero Garrone, dopo che ha perduto sua madre. È sempre lui, però, buono come il pane. Quando uno di noi pigliava la rincorsa per saltare un fosso, egli correva dall'altra parte a tendergli le mani. E perché Precossi aveva paura delle vacche, che da piccolo è stato cozzato, ogni volta che ne passava una, Garrone gli si parava davanti. Andammo su fino a Santa Margherita e poi giù per le chine, a salti, a rotoloni, a scortica a mele. Precossi, inciampando in un cespuglio, si fece uno strappo al camiciotto e restò lì vergognoso col suo brindello ciondoloni. Ma Garoffi, che ha sempre degli spilli nella giacchetta, glielo appuntò che non si vedeva, mentre quegli badava a dirgli «Scusami, scusami!» e poi ricominciò a correre. Garoffi non perdeva il suo tempo per via, coglieva delle erbe da insalata, delle lumache e ogni pietra che luccicasse un po' se la metteva in tasca, pensando che ci fosse dentro dell'oro o dell'argento. E avanti a correre, a ruzzolare, a arrampicarsi, all'ombra e al sole, su e giù per tutti i rialti e le scorciatoie. Finché arrivammo scalmanati e sfiatati sulla cima d'una collina dove ci sedemmo a far merenda sull'erba. Si vedeva una pianura immensa e tutte le Alpi azzurre con le cime bianche. Morivamo tutti di fame, il pane pareva che fondesse. Coretti padre ci porgeva le porzioni di salsicciotto su delle foglie di zucca e allora cominciammo a parlare tutti insieme dei maestri, dei compagni che non avevano potuto venire e degli esami. Precossi si vergognava un poco a mangiare e Garrone gli ficcava in bocca il meglio della sua parte, di viva forza. Coretti era seduto accanto a suo padre, con le gambe incrociate. Parevano piuttosto 2 fratelli che padre e figlio, a vederli così vicini, tutti e 2 rossi e sorridenti, con quei denti bianchi. Il padre trincava con gusto, vuotava anche le barchette e i bicchieri che noi lasciavamo ammezzati e diceva A voi altri che studiate il vino vi fa male. Sono i rivenditori di legna che n'han bisogno. Poi pigliava e scoteva per il naso il figliuolo, dicendoci: «Ragazzi, vogliate bene a questo qui, che è un fior di galantuomo, son io che ve lo dico». E tutti ridevano fuorché Garrone, ed egli seguitava, trincando: «Peccato, ora siete tutti insieme, da bravi camerati. E fra qualche anno, chissà, Enrico e De Rossi saranno avvocati e professori, o che so io. E voi altri quattro in bottega, o a un mestiere, o chissà diavolo dove. E allora, buonanotte, camerati». «Che?» rispose De Rossi. «Per me Garrone sarà sempre Garrone, Precossi sarà sempre Precossi, e gli altri lo stesso, diventassi imperatore delle Russie, dove saranno loro, andrò io». «Benedetto!» esclamò Coretti padre alzando la fiaschetta. «Così si parla, sagrestia! Toccate qua! Viva i bravi compagni e viva anche la scuola, che vi fa una sola famiglia, quelli che ne hanno e quelli che non ne hanno». Noi toccammo tutti la sua fiaschetta con le barchette e i bicchieri e bevemmo l'ultima volta. E lui: «Viva il quadrato del 49!» gridò levandosi in piedi e cacciando giù l'ultimo sorso. «E se avrete da far dei quadrati anche voi, badate di tener duro come noi altri, ragazzi!» Era già tardi. Scendemmo correndo e cantando e camminando per lunghi tratti tutti a braccetto e arrivammo sul Po che imbruniva e volavano migliaia di lucciole. E non ci separammo che in piazza dello Statuto, dopo aver combinato di trovarci tutti insieme domenica per andare al Vittorio Emanuele a vedere la distribuzione dei premi agli alunni delle scuole serali. Che bella giornata! Come sarei rientrato in casa contento se non avessi incontrato la mia povera maestra! La incontrai che scendeva le scale di casa nostra, quasi al buio, e appena mi riconobbe mi prese per tutte e due le mani e mi disse all'orecchio: «Addio, Enrico, ricordati di me!» M'accorsi che piangeva. Salii e lo dissi a mia madre. «Ho incontrato la mia maestra!» «Andava a mettersi a letto», rispose mia madre, che aveva gli occhi rossi, e poi soggiunse con grande tristezza, guardandomi fisso: «La tua povera maestra sta molto male». La distribuzione dei premi agli operai, 25, domenica. Come avevamo convenuto, andammo tutti insieme al Teatro Vittorio Emanuele a vedere la distribuzione dei premi agli operai. Il teatro era addobbato come il 14 marzo e affollato, ma quasi tutto di famiglie d'operai, e la platea occupata dagli allievi e dalle allieve della scuola di canto corale, i quali cantarono un inno ai soldati morti in Crimea, così bello che quando fu finito tutti s'alzarono battendo le mani e gridando, e lo dovettero cantare da capo. E subito dopo cominciarono a sfilare i premiati davanti al sindaco, al prefetto e a molti altri, che davano libri, libretti della cassa di risparmio, diplomi e medaglie. In un canto della platea vidi il muratorino seduto accanto a sua madre, e da un'altra parte c'era il direttore, e dietro di lui la testa rossa del mio maestro di seconda. Sfilarono, per i primi, gli alunni delle scuole serali di disegno, orefici, scalpellini, litografi e anche dei falegnami e dei muratori. Poi quelli della scuola di commercio, poi quelli del liceo musicale, fra cui parecchie ragazze, delle operaie, tutte vestite in gala, che furono salutate con un grande applauso e ridevano. Infine vennero gli alunni delle scuole serali elementari, e allora cominciò a essere bello a vedere. Di tutte le età ne passavano, di tutti i mestieri e vestiti in tutti i modi. Uomini coi capelli grigi, ragazzi degli opifici, operai con grandi barbe nere. I piccoli erano disinvolti, gli uomini un po' imbarazzati. La gente batteva le mani ai più vecchi e ai più giovani. Ma nessuno rideva tra gli spettatori, come facevano alla nostra festa. Si vedevano tutti visi attenti e seri. Molti dei premiati avevano la moglie e i figliuoli in platea. E c'erano dei bambini che, quando vedevano passare il padre sul palcoscenico, lo chiamavano per nome ad alta voce e lo segnavano con la mano, ridendo forte. Passarono dei contadini, dei facchini. Questi erano della scuola Buoncompagni. Della scuola della Cittadella passò un lustrascarpe che mio padre conosce e il prefetto gli diede un diploma. Dopo di lui vedo venire un uomo grande come un gigante che mi pareva d'aver già veduto altre volte. Era il padre del muratorino che prendeva il secondo premio. Mi ricordai di quando l'avevo visto nella soffitta, al letto del figliuolo malato, e cercai subito il figliuolo in platea. Povero muratorino, egli guardava suo padre con gli occhi luccicanti e per nascondere la commozione faceva il muso di lepre. In quel momento sentì uno scoppio d'applausi. Guardai sul palco. C'era un piccolo spazzacamino, col viso lavato ma coi suoi panni da lavoro, e il sindaco gli parlava, tenendolo per una mano. Dopo lo spazzacamino venne un cuoco. Poi passò a prendere la medaglia uno spazzino municipale della scuola Raineri. Io mi sentivo non so che cosa nel cuore, come un grande affetto e un grande rispetto, a pensare quanto erano costati quei premi a tutti quei lavoratori, padri di famiglia, pieni di pensieri, quante fatiche aggiunte alle loro fatiche, quante ore tolte al sonno di cui hanno tanto bisogno, e anche quanti sforzi dell'intelligenza non abituata allo studio e delle mani grosse, intozzite dal lavoro. Passò un ragazzo d'officina a cui si vedeva che suo padre aveva imprestata la giacchetta per quell'occasione e gli spenzolavano le maniche, tanto che se le dovette rimboccare lì, sul palco, per poter prendere il suo premio. E molti risero, ma il riso fu subito soffocato dai battimani. Dopo venne un vecchio con la testa calva e la barba bianca. Passarono dei soldati d'artiglieria, di quelli che venivano alla scuola serale nella nostra sezione, poi delle guardie daziarie, delle guardie municipali, di quelle che fanno la guardia alle nostre scuole. Infine, gli allievi della scuola serale cantarono ancora l'inno ai morti in Crimea, ma con tanto slancio questa volta, con una forza d'affetto che veniva così schietta dal cuore, che la gente non applaudì quasi più e uscirono tutti commossi, lentamente, senza far chiasso. In pochi momenti tutta la via fu affollata. Davanti alla porta del teatro c'era lo spazzacamino col suo libro di premio legato in rosso e tutt'intorno dei signori che gli parlavano. Molti si salutavano da una parte all'altra della strada, operai, ragazzi, guardie, maestri. Il mio maestro di seconda uscì in mezzo a due soldati d'artiglieria e si vedevano delle mogli d'operai coi bambini in braccio, i quali tenevano nelle manine il diploma del padre e lo mostravano alla gente, superbi. La mia maestra morta, martedì 27. Mentre noi eravamo al teatro Vittorio Emanuele, la mia povera maestra moriva. È morta alle 2, 7 giorni dopo che era stata a trovar mia madre. Il direttore venne ieri mattina a darcene l'annunzio nella scuola e disse: «Quelli di voi che furono suoi alunni sanno quanto era buona, come voleva bene ai ragazzi. Era una madre per loro. Ora non c'è più. Una malattia terribile la consumava da molto tempo. Se non avesse avuto da lavorare per guadagnarsi il pane, avrebbe potuto curarsi e forse guarire. Si sarebbe almeno prolungata la vita di qualche mese se avesse preso un congedo. Ma essa volle stare fra i suoi ragazzi fino all'ultimo giorno. La sera di sabato, 17, s'accomiatò da loro con la certezza di non rivederli più. Diede ancora dei buoni consigli, li baciò tutti e se ne andò singhiozzando. Ora nessuno la rivedrà mai più. Ricordatevi di lei, figliuoli». Il piccolo Precossi, che era stato suo scolaro nella prima superiore, chinò la testa sul banco e si mise a piangere. Ieri sera, dopo la scuola, andammo tutti insieme alla casa della morta per accompagnarla alla chiesa. C'era già nella strada un carro mortuario con 2 cavalli e molta gente che aspettava parlando a bassa voce. C'era il direttore, tutti i maestri e le maestre della nostra scuola e anche d'altre sezioni dove essa aveva insegnato anni addietro. C'erano quasi tutti i bambini della sua classe, condotti per mano dalle madri, che portavano le torce, e moltissimi da altre classi e una 50ina d'alunne della sezione Baretti, chi con corone in mano, chi con mazzetti di rose. Molti mazzi di fiori li avevano già messi sul carro, al quale era appesa una corona grande di gaggie, con su scritto in caratteri neri: «Alla loro maestra le antiche alunne di quarta». E sotto la corona grande ce n'era appesa una piccola, che avevano portata i suoi bambini. Si vedevano tra la folla molte donne di servizio, mandate dalle padrone, con le candele, e anche 2 servitori in livrea, con una torcia accesa. E un signore ricco, padre d'uno scolaro della maestra, aveva fatto venire la sua carrozza foderata di seta azzurra. Tutti s'accalcavano davanti alla porta. C'erano parecchie ragazze che s'asciugavano le lacrime. Aspettammo un pezzo, in silenzio. Finalmente portarono giù la cassa. Quando videro infilar la cassa dentro al carro, alcuni bambini si misero a piangere forte e uno cominciò a gridare come se capisse soltanto allora che la sua maestra era morta, e gli prese un singhiozzo così convulso che dovettero portarlo via. La processione si mise in ordine lentamente e si mosse. Andavan prime le figlie del ritiro della Concezione, vestite di verde. Poi le figlie di Maria, tutte bianche con un nastro azzurro. Poi i preti. E dietro al carro i maestri e le maestre, gli scolaretti della prima superiore e tutti gli altri. E infine la folla. La gente s'affacciava alle finestre e sugli usci e a vedere tutti quei ragazzi alla corona dicevano: «È una maestra!» Anche delle signore che accompagnavano i più piccoli ce n'erano alcune che piangevano. Arrivati che furono alla chiesa, levarono la cassa dal carro e la portarono in mezzo alla navata, davanti all'altar maggiore. Le maestre ci misero sulle corone, i bambini la copersero di fiori e la gente tutti intorno, con le candele accese, cominciò a cantare le preghiere, nella chiesa grande e oscura. Poi, tutto a un tratto, quando il prete disse l'ultimo amen, le candele si spensero e tutti uscirono in fretta e la maestra rimase sola. Povera maestra, tanto buona con me, che aveva tanta pazienza, che aveva faticato per tanti anni. Essa ha lasciato i suoi pochi libri e i suoi scolari, a uno un calamaio, a un altro un quadernetto, tutto quello che possedeva. E 2 giorni prima di morire disse al direttore che non ci lasciasse andare i più piccoli al suo accompagnamento perché non voleva che piangessero. Ha fatto del bene, ha sofferto, è morta. Povera maestra, rimasta sola nella chiesa oscura. Addio, addio per sempre, mia buona amica, dolce e triste ricordo della mia infanzia. Grazie. 28 mercoledì. Ha voluto finire il suo anno di scuola la mia povera maestra. Se n'è andata 3 soli giorni prima che terminassero le lezioni. Dopodomani andremo ancora una volta in classe a sentir leggere l'ultimo racconto mensile, Naufragio. E poi, finito. Sabato, 1° luglio, gli esami. Un altro anno dunque, il quarto, è passato. E se non fosse morta la mia maestra sarebbe passato bene. Io ripenso a quello che sapevo l'ottobre scorso e mi par di sapere assai di più. C'ho tante cose nuove nella mente. Riesco a dire e a scrivere meglio d'allora quello che penso. Potrei anche fare di conto per molti grandi che non sanno e aiutarli nei loro affari. E capisco molto di più. Capisco quasi tutto quello che leggo. Sono contento. Ma quanti m'hanno spinto e aiutato a imparare, chi in un modo, chi in un altro, a casa, alla scuola, per la strada, dappertutto dove sono andato e dove ho visto qualche cosa. Ed io ringrazio tutti ora. Ringrazio te per il primo, mio buon maestro, che sei stato così indulgente e affettuoso con me e per cui fu una fatica ogni cognizione nuova di cui ora mi rallegro e mi vanto. Ringrazio te, De Rossi, mio ammirabile compagno, che con le tue spiegazioni pronte e gentili m'hai fatto capire tante volte delle cose difficili e superare degli intoppi agli esami. E te pure, Stardi, bravo e forte, che m'hai mostrato come una volontà di ferro riesca a tutto. E te, Garrone, buono e generoso, che fai generosi e buoni tutti quelli che ti conoscono. E anche voi, precossi e coretti, che m'avete sempre dato l'esempio del coraggio nei pentimenti e della serenità nel lavoro. Dico grazie a voi, dico grazie a tutti gli altri. Ma soprattutto ringrazio te, padre mio, te, mio primo maestro, mio primo amico, che m'hai dato tanti buoni consigli e insegnato tante cose, mentre lavoravi per me, nascondendomi sempre le tue tristezze e cercando in tutte le maniere di rendermi lo studio facile e la vita bella. E te, dolce madre mia, angelo custode amato e benedetto, che hai goduto di tutte le mie gioie e sofferto di tutte le mie amarezze, che hai studiato, faticato, pianto con me, carezzandomi con una mano la fronte e con l'altra indicandomi il cielo. Io mi inginocchio davanti a voi come quando ero bambino e vi ringrazio. Vi ringrazio con tutta la tenerezza che mi avete messo nell'anima in 12 anni di sacrificio e d'amore.